operatori che veramente stanno facendo il massimo, ma che non è nemmeno giusto, credo, parlare di eroi, perché semmai se ne doveva parlare anche prima, semmai ci possa piacere, diciamo, un appellativo del genere. Ricordiamo, insomma, che molte delle situazioni di questo paese, non soltanto quella sanitaria, si reggono sulle spalle di persone che fanno il loro lavoro in condizioni estremamente difficili e anche con paghe irrisorie. E a questo proposito, quindi, io vi volevo leggere due interventi che magari non sono, diciamo, arrivati a conoscenza di tutte e tutti, e che sono uno che arriva da scusate, sto cercando gli occhiali, ecco, l'ho trovati, e purtroppo è anche così. E allora, uno è, dicevo, sono appunto notizie, interventi che magari non arrivano a conoscenza di tutte e tutti, e in particolare uno è la testimonianza di un ex lavoratore, appunto, dell'ospedale di Codogno, un ex infermiere, ex perché si trova in pensione, e che dice: sono stato io a denunciare l'ospedale di Codogno, a far mandare in AS, la situazione lì è insostenibile, e lo dico io che ci ho lavorato 40 anni. Verranno anche domani, perché mancano, questa non so adesso di che giorno è, credo sia di oggi, al massimo di ieri, verranno anche domani perché mancano persino le mascherine, e questa cosa sicuramente ne eravamo a conoscenza, che è un aspetto assurdo questo, che non si riesce a capire, perché le mascherine e comunque i vari presidi di, diciamo, che garantiscono la sicurezza degli operatori, che ricordiamo si sono ammalati, ce ne sono diversi che sono stati contagiati sia tra i medici che tra gli infermieri, e questa è una cosa veramente assurda. E chi parla è Gianfranco Bignamini, come dicevo, ex infermiere proprio all'ospedale di Codogno. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i personali, tutto il personale, li conosco tutti, sono stati lasciati soli in un momento delicato per la nostra provincia, ma l'emergenza parte da lontano, dai tagli dei governi e della regione. Oggi mancano 70 infermieri e non mi hanno mai ascoltato quando l'ho segnalato. Noi siamo un paese che non ha prevenzione, ma gli ultimi 15 anni hanno tagliato e tagliato. 10 giorni prima dello scoppio dell'emergenza l'azienda ospedaliera imponeva 10 ore di lavoro. Hanno bisogno di sicurezza, salario e dignità. Questa crisi mette davanti a tutti le mancanze della regione. Io ho chiesto le dimissioni del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Lodi, di Gallera e di Fontana per questo. È stato chiuso per 7 ore il pronto soccorso perché non ce la fanno più. Ma non è una situazione di Lodi, vale per tutti, non c'è prevenzione. Lui è, oltre che un ex infermiere, segretario regionale della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. Non è colpa dei medici e degli infermieri se è scoppiata l'emergenza quando è arrivata la persona malata, il famoso paziente 1, e l'hanno rimandato a casa perché non erano preparati. Eppure le notizie dalla Cina arrivavano: perché non preparare al pericolo? Quando ho denunciato, ho indicato l'amministrazione come responsabile. Ci sono state 18 ore di buio a Codogno, sono stati lasciati soli senza mascherine. Addirittura dal venerdì a 8 giorni dopo mancavano ancora le mascherine. Poi c'è la questione dei posti letto della animazione, che sono stati tagliati senza personale. C'è chi ha fatto 48 o 50 ore di lavoro consecutive, ma se ne sono accorti oggi che manca il personale? A Lodi la situazione è peggiore. Il pronto soccorso è stato chiuso per 12 ore. Ieri hanno fatto uscire una circolare per far rientrare al lavoro medici e infermieri pensionati. Ma perché dopo una settimana si arriva a questo punto? L'ospedale di Codogno nel 1973 aveva 10 primari, 632 posti letto. Oggi i posti letto sono 98, e questi sono i risultati. E giovedì a Castelpulcherlengo a Lodi non c'erano mascherine, mi hanno chiamato, io ho detto di non entrare in servizio, e hanno lavorato senza. E cosa potevano fare? Se non entravano rimaneva vuoto l'ospedale. Ma è l'amministrazione che ci ha lasciati soli, come non si è visto nessuno a Codogno. Io, se fossi un direttore generale, sarei tutti i giorni a fianco dei lavoratori. Infine c'è un problema sottovalutato, quello dei rifiuti speciali, e questo è importante perché di questo non ne ha parlato nessuno, questo aggiungo io. Anni fa Valentino Bignamini, anni fa sono stati fatti dei cartoni per il materiale, poi ci sono i sacchi dell'immondizia dove non va il materiale non infettivo, per quello infettivo viene una ditta 2 o 3 volte alla settimana. Quando il 18 febbraio è scoppiata l'emergenza, quei contenitori sono rimasti chiusi in ospedale 3 giorni in una stanza. Quando la ditta è andata a prendere i contenitori dai reparti nella parte nuova dell'ospedale, hanno usato i montacarichi che non sono stati igienizzati. Nella parte vecchia l'ascensore è quello che usano degli infermieri e della mensa. Lì passano anche i panni sporchi. Noi sterilizzavamo tutto, oggi la ditta appaltatrice lava tutto insieme e non sterilizza niente. Già è grave normalmente, durante un'emergenza è ancora più grave. Mettono i sacchi infettivi vicino alla biancheria, nessuno disinfetta l'ascensore. Ho detto al direttore che risponderà di tutto questo davanti alla magistratura. E poi prosegue: quando il 20 sono stati chiusi gli ambulatori, sono rimasti aperti il CUP e il prelievo del sangue con 100 persone in attesa. Sono andato dai carabinieri e mezz'ora dopo è stato chiuso tutto. E poi insomma dice che chiede le dimissioni, come abbiamo visto prima, di Gallera e anche del presidente, del governatore della regione, perché la loro sanità a parole è bella, ma quando la barca affonda se ne lavano le mani. E lui parla, ed è importante quello che dice, ma lo fa perché appunto è in pensione ed è anche un esponente sindacale. E di questi problemi, non ovviamente non connessi a questa situazione particolare, ma come stiamo dicendo da diverso tempo e come forse se ne stanno accorgendo anche tardivamente altri, a parte qualche articolo che ogni tanto per fare un po' di scalpore usciva negli anni scorsi, e la situazione della sanità italiana è quella che risulta da una serie di tagli, di cui lui ci dà un esempio per quanto riguarda l'ospedale di Codogno, ma che riguarda tutta la penisola, alcune regioni di più e alcune altre di meno. Quello che ha significato il commissariamento nel Lazio, il piano di rientro del comparto sanità, ha significato la chiusura di ospedali, la chiusura di reparti, la diminuzione del personale che non viene più sostituito, oltre anche all'assurdità appunto della difficoltà di reperire non solo medici specialistici ma anche medici generici, per diciamo situazioni legate sia al numero chiuso in medicina ma anche alla maniera, al modo estremamente non trasparente, diciamo, di reclutamento degli specializzanti. In più chi ha parlato, chi ha denunciato queste cose dicendo cose assolutamente vere, e di questo insomma ne abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi, e chi appunto lavora negli ospedali soprattutto e ha denunciato questo stato di cose, si è visto poi arrivare provvedimenti disciplinari di 3-4 mesi di sospensione, con appunto interruzione della carriera, non riconoscimento a fini pensionistici, perché di questo si tratta, e sospensione dello stipendio. E anche si è trovato denunce per diffamazione. Perché? Perché nei contratti delle aziende pubbliche c'è scritto chiaramente che tu non devi parlare, perché se no ledi l'immagine dell'azienda. Anche se dici cose vere, ci vorrebbe insomma magari qualche giudice del lavoro che davanti, diciamo, a queste vicende riconoscesse la legittimità di quanto appunto denunciano i lavoratori e le lavoratrici degli ospedali. Per non parlare poi di tutta la situazione delle liste di attesa, di questo pure abbiamo parlato tanto e ne riparleremo, le liste di attesa per avere appunto una prestazione, una visita specialistica eccetera, è una situazione drammatica che adesso è ancora di più peggiorata. Noi sabato abbiamo parlato con un compagno che abbiamo già sentito un paio di volte, che si trova appunto nella zona rossa, quindi a Casal Pusterlengo, e ci diceva: ma questo lo vediamo anche adesso a Roma, dove la situazione non è certamente paragonabile a quella di quella zona, dove non si sa quando ti opereranno, anche se sei in lista da un anno, non ti danno appuntamenti perché evidentemente le risorse, quelle poche che ci sono, sono tutte spostate verso questa emergenza. E rispetto anche alla valutazione, no, della malattia in sé, di questa, diciamo, infezione che poi spesso diventa una polmonite virale anche piuttosto grave, e quindi di tutto quello che serve, respiratori eccetera, ricordiamo che nelle situazioni più grave, che non sempre riguardano persone anziane, e questo è un altro discorso, insomma, se qualcuno comincia a rendersi conto anche di quello che poi si è detto anche da questi microfoni, che non ci deve sollevare il fatto che le persone più fragili o anziane siano quelle colpite, per cui gli altri tirano un sospiro di sollievo, ma il dovere di una società dovrebbe essere proprio proteggere queste persone. Ma comunque anche il discorso di dire è come un'influenza, oppure invece, insomma, di fare l'opposto. Su questo è intervenuto Massimo Galli, che è il primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, che è proprio, diciamo, paragonabile allo Spallanzani di Roma. Sono gli unici due ospedali proprio preposti alle malattie infettive, e lui spiega che la malattia non è come l'influenza, partendo dalla diffusione in tutta Italia avvenuta, a suo parere, già prima di febbraio. È accaduto quello che molti di noi temevano e speravano non accadesse: il virus ha dimostrato di aver eluso i criteri di sorveglianza, l'epidemia ha di fatto conquistato, usa proprio questo termine, scusate, ho perso il filo, una parte d'Italia. Ci troviamo a dover gestire una grande quantità di malati con quadri clinici importanti. Sta succedendo qualcosa di grave non soltanto da noi, ma anche in Germania e Francia, che potrebbero ritrovarsi presto nelle nostre stesse condizioni, e noi glielo auguro. Stiamo trattando una marea montante di pazienti impegnativi. Chi ha cercato di infondere tranquillità, e li capisco, non ha considerato le potenzialità di questo virus. In 42 anni di professione non ho mai visto un'influenza capace di stravolgere l'attività dei reparti di malattie infettive. La situazione è francamente emergenziale dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria. È l'equivalente dello tsunami per numero di pazienti con patologie importanti ricoverati tutti insieme. Le descrivo la giornata di venerdì, prima che arrivasse la nuova ondata di casi. In Lombardia erano 85 i posti letto occupati da malati intubati con diagnosi di Covid-19, una fetta molto importante di quelli disponibili, per non contare il rischio di contagio al quale sono esposti gli operatori. Allora, qui va fatta una precisazione, perché si parla appunto di pazienti che con respirazione assistita, e magari sono pazienti a cui viene fornito ossigeno, ma pazienti intubati è tutto un altro discorso, perché non ce la fanno comunque anche con la somministrazione di ossigeno a respirare autonomamente, per cui vengono intubati, cioè viene messo un tubo nella trachea che spinge l'aria nei polmoni. E questo significa che devono essere sedati, perché certo non puoi stare sveglio così. E gli chiedono se le misure del governo italiano hanno funzionato. È stato fatto tutto ciò che era possibile, adesso bisogna continuare con le restrizioni, cercando di evitare il più possibile l'affollamento. Purtroppo il virus è entrato in Italia prima che si cominciasse a ostruirgli la strada con la chiusura dei voli della Cina, che poi abbiamo visto che hanno lasciato il tempo che hanno trovato, quindi zero. La penetrazione nel nostro paese è precedente, circolava già prima della fine di gennaio, anche a giudicare dall'impennata di questi ultimi giorni. Sono tutti contagi vecchi per la maggior parte. Questa malattia si sviluppa lentamente, a cominciare dal contagio, a più fasi, si esprime nella sua massima gravità anche a 7-10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. È molto probabile che dietro tutti i pazienti gravi ce ne siano altrettanti infetti, ma meno gravi. Questa è solo la punta dell'iceberg. Anche la migliore organizzazione sanitaria del mondo, e noi siamo tra queste, e beh, su questo però, cioè, da un punto di vista, certo, come diceva qualcuno, poco se mi considero, molto se mi confronto, lui dice, anche la migliore organizzazione sanitaria del mondo rischia di non reggere a un tale impatto. E noi lo siamo, diciamo, sulla carta, e sicuramente abbiamo un'assistenza sanitaria che in teoria è garantita a tutti, nella pratica non è così, perché anche questo è legato, per esempio, alla residenza. L'abbiamo affrontato, l'affronteremo di nuovo, e quindi poi, se tu hai, diciamo, sulla carta un'assistenza che in teoria garantisci a tutti e a tutte, poi di fatto sia per la difficoltà di accedere sia per i tagli che sono stati imposti, di fatto poi questo magari non accade. Ci torneremo sicuramente. Adesso un altro paio di notizie su questo argomento prima di chiudere. Prima di chiudere, qualche altra notizia al volo. C'è un bambino di un anno che ha ricoverato a Bergamo, ma sembra appunto con positivo al Covid-19, che però respira autonomamente, e questa già è una buona notizia. Poi quello che è successo a Milano, dove sono stati contagiati due magistrati, quindi è stato evacuato tutto il piano del tribunale e si sono fermati i processi civili, che già insomma non viaggiano velocemente in Italia, e figuriamoci insomma in questa situazione. Anche a Palermo quattro magistrati della procura si trovano in quarantena volontaria perché tornavano dalle zone a rischio. E poi una cosa che è successa al corrispondente, però vediamo se la trovo, al corrispondente di Repubblica in Gran Bretagna, che è Enrico Franceschini, e ci segnala alcune cose. Una scuola secondaria inglese ha chiuso per due giorni per effettuare una profonda pulizia, motivo: alcuni degli alunni sono di origine italiana. E qui sembra proprio la legge del contrappasso. È stata investita anche l'ambasciata italiana, ma insomma intanto questo è quello che è successo. E poi lui racconta anche quello che gli è accaduto: si trova sull'autobus, gli squilla il telefono, lui risponde in italiano e la donna che si trova seduta vicino a lui lui si copre bocca e naso con la sciarpa, oppure va all'ufficio postale sotto casa, chiede un francobollo per spedire una raccomandata in Italia. L'impiegato gli dice: la situazione in Italia è sempre più pericolosa, e poi gli dice: però posso spedire ancora una lettera? Certo, risponde l'impiegato, ma sta dietro il vetro protettivo. E poi insiste per vendergli un'assicurazione sulla vita, che è molto macabra questa cosa, dicendo: non si sa mai